Questa sentenza che prende una precedente sentenza sempre di quest'anno che ha ammesso alla procreazione assistita anche coppie fertili che abbiano probabilità di trasmettere malattie genetiche. La legge vietava questo perché riteneva che potessero accedere alla procreazione medicalmente assistita solamente coppie infertili. Questa sentenza ha abolito il reato di selezione eugenetica.
Per assurdo, qualcuno potrebbe obiettare che questa selezione è permessa solo alle coppie affette da patologie genetiche e non a tutte le coppie?
Sì, è una domanda molto interessante questa, perché effettivamente in tutte queste sentenze progressivamente della Corte Costituzionale sulla legge 40 ci si appella al principio di non discriminazione e anche questa in un qualche modo sarebbe una discriminazione, far sì che solo le coppie che hanno rischio di trasmissione di malattia genetica possono selezionare gli embrioni e non invece le altre coppie. Cioè il grande rischio di fronte al quale oggi ci troviamo è che ci possa essere quel famoso pendio scivoloso di cui spesso parlano i bioeticisti, cioè che in fondo noi cominciamo ora a selezionare embrioni malati di malattie gravi con trasmissione genetica e poi forse possiamo aprire alla possibilità che tutti possano accedere alla procreazione assistita facendo una selezione sulla base delle caratteristiche genetiche. C'è un filosofo, Habermas, che è intervenuto su questo tema dicendo che è facile poter scivolare da un'eugenetica negativa, cioè che seleziona embrioni malati, ad una eugenetica positiva, cioè che seleziona gli embrioni sulla base delle caratteristiche genetiche desiderate. Ecco, la legge 40 originariamente tutelava e proteggeva l'embrione umano, ora andando verso il cosiddetto diritto ad avere un figlio sano, cioè ad accedere alla procreazione assistita per selezionare solamente i bambini sani, perché non si accettano più i bambini malati.
Possiamo dire che questa legge 40, che risale al 2004, sappiamo confermata da un referendum del 2005, sta comunque mutando a colpi di sentenze?
Sì, questo è vero, perché nel 2009 c'era una sentenza sempre della Corte Costituzionale che aboliva il limite alla produzione del numero di embrioni. La legge originariamente diceva si possono produrre non più di 3 embrioni. La sentenza della Corte Costituzionale aveva aperto e lasciato la possibilità a discrezione del medico la determinazione del numero di embrioni da produrre. Poi nel 2014 è caduto anche il divieto della fecondazione eterologa, quindi ammette la possibilità anche della donazione di gameti esterni alla coppia che chiede l'accesso alla procreazione assistita. Quindi molti dei divieti della legge 40/2004 sono stati aboliti dalla Corte Costituzionale, che piano piano sta modificando la struttura della legge. Ripeto, la legge nasceva con l'idea della protezione dell'embrione umano, quindi del considerare il concepito, l'embrione umano, un soggetto di diritti. Ora con queste progressive modifiche certamente non si può più dire che l'embrione umano è un soggetto di diritti, ci sono ancora delle tutele, ma le tutele stanno sempre più indebolendosi a favore invece del diritto delle persone adulte che chiedono accesso alla procreazione assistita di accedere, di poter avere la donazione di gameti esterni e di poter anche selezionare gli embrioni umani.
Ecco, ma non sarebbe più corretto riportare il dibattito all'interno del Parlamento piuttosto che proseguire nelle aule di tribunale?
Io sono assolutamente d'accordo con lei su questo, perché il vero problema è che ora non è facile capire che cosa è permesso e che cosa è proibito. Anche, le faccio l'esempio, l'abolizione del divieto alla procreazione eterologa non significa che oggi è ammessa la procreazione eterologa, o perlomeno non si capisce bene com'è regolata la procreazione eterologa. Le faccio un esempio in modo specifico. Esiste in Italia la selezione del donatore, cioè la coppia può selezionare il donatore? Non si sa. Quali sono i criteri di selezione del donatore? Non si sa. Quali sono le modalità di conservazione dei dati del donatore? Esiste il diritto del bambino che nascerà eterologa a conoscere le sue origini genetiche oppure il donatore rimarrà anonimo? Non si sa. Quindi significa che si è aperto alla professione eterologa, ma non c'è una regolazione chiara della professione eterologa. Il Ministro della Salute aveva nominato un gruppo di lavoro su questo tema, al Comitato Nazionale per la Bioetica è stato emanato un parere su questo tema, però ad oggi non c'è una regolazione chiara, per cui ci sono dei centri che praticano già la professione eterologa oggi, ma non c'è una regolazione chiara dell'eterologa. Ecco che sarebbe veramente opportuno che questa tematica andasse riaffrontata in modo organico in Parlamento per emanare una nuova legge a questo punto sulla procreazione assistita che tenga in considerazione tutti questi cambiamenti, ma in modo più equilibrato.